All'inizio che anni addietro uomini di Chiesa avrebbero avuto molta difficoltà ad affrontare un dibattito come questo. E ha ragione, perché molti anni fa la Chiesa era, direi giustamente, imputata sulla grande questione del rapporto Chiesa-mafia, di se stessa con la mafia. Ha ragione, perché la rappresentazione che aveva la società colta, la società illuminata, diciamo, la società democratica, quella che dice, la società civile di quei tempi della Chiesa, la rappresentazione che questa società, diciamo, antimafia, che allora era una minoranza, guardate, non una maggioranza, aveva dalla Chiesa, era di una organizzazione totalmente schierata con i poteri mafiosi. Totalmente, fino al punto di negarne l'esistenza, per poter mascherare meglio questa sua alleanza profonda. Era così. La rappresentazione che aveva la società, diciamo, civile, che rappresentava l'alternativa al mondo della società strutturata da poteri antidemocratici, da poteri filomafiosi, era questa rappresentazione legata ad alcune, diciamo, alcuni eventi simbolici quasi, degli anni 50, per esempio, che poi sono dimenticati via via. Io ne ho presente uno in particolare, non perché l'abbia vissuto, perché non sono così vecchio, ma perché è, diciamo, uno di quegli eventi classici ai quali si fa normalmente riferimento. Negli anni 50 del secolo scorso, la mafia in Sicilia aveva un supremo capo. Questo supremo capo abitava nella profonda Sicilia, ma veniva spesso a Palermo, andava spesso a Roma, perché già allora aveva stretti collegamenti col potere, con la politica, con il sistema dell'organizzazione sociale nel suo complesso, era la politica. Quest'uomo si chiamava Calogero Vizzini, cavaliere. La sua biografia personale era quella di un uomo che era venuto dal movimento cattolico. Era stato organizzatore di cooperative, di movimenti sociali organizzatisi all'ombra della Chiesa, era stato organizzatore e personaggio più rappresentativo di una banca rurale, aveva tutte le caratteristiche che diremmo di un uomo che avrebbe ben figurato, diciamo, nella lista elettorale di quella che si chiamava allora la Democrazia Cristiana, e di questo Democratico Cristiano era anche diventato. E aveva un fratello prete che era il parroco della chiesa ufficiale, e aveva uno zio vescovo e un altro cugino vescovo. Quindi diciamo che era ben attrezzato anche nei rapporti di sui rapporti di vertice con la, diciamo, gerarchia della gerarchia scolastica. Naturalmente un uomo del genere, quando venne meno, che era il capo riconosciuto dalla mano, morì, e morì nel suo letto. Ai funerali parteciparono, oltre che il fratello che era il prete che lo organizzò, no? Nella sua chiesa, come era scontato, partecipò con un mare di folla e un intero establishment del tempo, costituito da vescovi, magistrati, dal prefetto, quindi dalla rappresentanza ufficiale dello Stato alleata con la Chiesa. Quello che nella formula tradizionale si chiama l'alleanza trono-altare. Trono-altare. Ora, se si ha in mente una rappresentazione del genere, ecco che ha ragione Monsignor Mogavero. Insomma, io, quando diceva, io mi sento un po' un imputato a dover diciamo, affrontare temi, o in difficoltà alcuni anni fa la Chiesa si sarebbe trovata ad affrontare temi del genere. Ma c'è anche un altro elemento ancora più consistente che ho appena accennato. Proprio in quegli anni, ancora più consistente direi di preoccupazione, perché diciamo il dipeso storico sulla sua memoria per chi deve affrontare da ecclesiastico questo tema. Ed è il comportamento delle gerarchie sull'argomento. Noi abbiamo ascoltato lo splendido documento che Monsignor Mogavero ci ha letto stamattina parzialmente e ne prendiamo atto con gioia, ne prendiamo atto con un sentimento di, come si può dire, di finalmente di rassicurazione nei confronti dei cambiamenti storici che hanno modificato un lungo atteggiamento che è stato contrario a quello di cui questo documento è espressione e sintesi. E per darvi una misura di quanto questo sia vero, non posso che riferirmi a quello che era accaduto per un lungo periodo sotto la gestione di un arcivescovo tra i più, ecco, diciamo un precursore, solo che di Monsignor Mogavero, solo che era di un'altra, era insediato nella diocesi di Palermo ed era per giunta, diciamo, il primate di Sicilia, cioè diciamo, il capo di tutti i vescovi della Sicilia. E questo arcivescovo si chiamava Ruffini, il cui nipote non a caso poi ebbe una vicenda del tutto particolare nella storia politica di questo paese, e da ministro poi è transitato nei tribunali della Repubblica per noti collegamenti con l'organizzazione mafiosa. Ecco questo arcivescovo, questo cardinale, per giunta candidato al soglio di Pietro a quanto pare, e votato a quanto pare anche, quindi con qualche chance di essere addirittura, di diventare addirittura Papa, e questo cardinale al Papa che gli chiedeva: ma che cos'è questa mafia? Me la vuole spiegare, insomma, no? Mi vuole dare informazioni questo fenomeno, spiegare, e rispondeva che la mafia, insomma, in fondo è un fenomeno quasi di folklore e che in definitiva è soprattutto un fenomeno inventato dai comunisti per condurre la loro campagna di propaganda contro la Chiesa e contro lo Stato. E questo mentre già si stava attrezzando la mafia per quella che sarebbe stata da lì a poco la stagione sanguinosa degli anni 60, dei primi anni 60, quella della prima guerra di mafia, cosiddetta prima guerra di mafia, che avrebbe poi costretto la stessa Chiesa a prendere atto del fatto che in fondo la mafia esiste e che non era un'invenzione dei comunisti. Però state attenti, io vorrei che su tutto questo noi riflettessimo, e lo faccio anch'io, diciamo, assumendo qui il ruolo di laico, se tutto questo assumessimo, riflettessimo senza scandalo, ma con un intento di riflessione per capire come tutto questo si possa essere accaduto. Perché è anche vero che mentre da parte delle gerarchie o da parte di certe aree fondamentali ed egemoni della Chiesa c'era quel tipo di, diciamo, di rapporto filomafioso che vi ho raccontato, è anche vero che già allora esistevano forze di base che la pensavano diversamente, manifestavano spinte e vocazioni profetiche, anche se non riuscivano ancora ad esprimere. Quindi anche allora c'erano un po' come due chiese, insomma, no? La chiesa della profezia, che poi sarebbe stata alla fine la chiesa dei padri Puglisi, no? Ma anche una certa chiesa del potere che invece si era assestato su quelle posizioni di cui l'espressione più significativa era quella che vi ho raccontato, quella della presa di posizione sul tema da parte del cardinale Ruffini, che per altri versi era anche un buon uomo, forse anche un buon cardinale. E allora, come spiegarci tutto questo? Forse che la Chiesa prima era supposizione di illegalità e di illegalismo strutturale è riconosciuto e poi è diventata progressivamente fautrice della legalità fino a diventarne, come opportunamente ci ha ricordato Monsignor Mocavero poc'anzi, una protagonista. Forse perché c'è stata una conversione della Chiesa, dalla mafia all'antimafia, per dirla in soldoni, o cioè da un atteggiamento filomafioso ad una posizione fortemente ed energicamente antimafiosa, come è quella nella quale, per la quale attualmente si caratterizza. Beh, io non la porrei in questi termini. Direi che la mafia, che la Chiesa è sempre stata fautrice della legalità. La Chiesa è sempre stata fermamente schierata con la legalità e per la legalità. In tutta la sua storia era schierata per la legalità anche negli anni 50, quando parecchi dei suoi uomini, fino ai vertici della sua organizzazione gerarchica, andavano a braccetto con i mafiosi. E questo perché? Ah, perché, ragazzi, la legalità degli anni 50 era di per sé una legalità filomafiosa. Tutta. Non è che al funerale di Don Calogero Vizzini c'era soltanto il vescovo e il fratello parroco di Don Calogero. Ma c'erano a quel funerale, come ho già ricordato, il prefetto, il capo della polizia, questore. A quel funerale c'erano i magistrati. E un magistrato aveva detto: speriamo che quest'uomo generoso, cioè questo mafioso che è morto, questo capo mafia, abbia dei successori degni di lui. Lo disse e lo scrisse ed era un grande magistrato. Quindi la legalità stessa era schierata con la mafia ed era di per sé permeata di mafia, di mafiosità. Era la legalità che era illegale, ovvero, se usciamo fuori da questo paradosso, questo bisticcio di parole, era la legalità che era filomafiosa. E questo mi indurre a riflettere, perché, state attenti, non è che basta essere fautori della legalità per combattere la mafia. Non fatevi prendere in giro da questa retorica. Perché esiste anche la legalità che è illegale, perché c'è pure la legalità mafiosa. Cos'è la legalità se non un sistema di legge, la legge, cioè un sistema di regole, no? Di regole e di convenzioni sociali, un ordinamento giuridico. Questa è la legalità, no? Ma le leggi possono essere anche leggi favorevoli a sistemi, a forze che rappresentano, diciamo, il nemico dei ceti popolari, che sono nemiche dei ceti popolari, che sono ostili ai bisogni popolari, che sono contrarie a tutto ciò che rappresenta giustizia nel concreto, cioè giustizia sociale. Insomma, in un paese dell'America Latina oggi, tipo, non lo so, il Messico, ma il Messico forse lo cito a caso, è sbagliato perché ci sono stati in quel paese dei forti cambiamenti negli ultimi decenni, ma alcuni anni fa, in un paese del genere, in cui, mettiamo, i narcos trafficanti erano praticamente al potere e condizionavano e facevano loro la legge e le leggi, ma lì essere antimafiosi avrebbe avuto solo un senso, essere contro quel sistema di potere e quindi mettersi dalla parte della illegalità, perché mettendosi contro quel sistema di potere si veniva arrestati, chiaro? Ma quel sistema di potere era organizzato con leggi e attraverso leggi che costituivano non qualcosa di ostile a un modello di società mafiosa, ma che creavano invece in concreto una società mafiosa e la presidiavano. E oggi in gran parte, vedete, essere anti-mafiosi, mettiamo in un paese come la Bielorussia, no? Come l'Ucraina, come la stessa Federazione Russa, come la stessa Russia. Diceva Monsignor Mugavero, essere anti-mafiosi oggi significa essere con la legalità o essere contro la legalità? Significa essere contro la legalità, perché la legalità che domina quei paesi è una legalità funzionale alla mafia e funzionale agli interessi dominanti di cui la mafia sono parte costitutiva. Ecco che su questo tema della legalità dovete cominciare a riflettere e a non farvi prendere in giro con la retorica della legalità, perché guardate, sulla legalità siamo tutti d'accordo. Quando uno dice bisogna lottare per la legalità, voi vedete tutti, da Casa Pound a Rivoluzione Civile, per limitarci allo schieramento italiano, no? Tutti d'accordo. Il problema poi riguarda che cosa si debba intendere per legalità. A questo punto cominciano delle differenze, e sono spesso delle differenze radicali. Torniamo però al filo del discorso. Dicevo, la Chiesa ha sempre rispettato la legalità, perché è sempre stata storicamente, diciamo, funzionale ai sistemi in atto e strutturati della società civile. Cioè la Chiesa ha sempre inteso la mafia, quella tradizionale, quella del passato, diceva bene il cardinale Ruffini, come qualcosa di folklore. Cioè l'ha sempre interpretata come espressione di una certa società con la Chiesa, con la quale la Chiesa aveva un rapporto organico e dalla quale la Chiesa non riusciva a distanziarsi e non voleva distanziarsi. No? Quindi, in altri termini, intendeva la mafia come una variante costitutiva dell'organizzazione sociale. E naturalmente, se si trattava di mafia delinquenza, la condannava, e la condannava così come in base a uno dei comandamenti, dei 10 comandamenti, non uccidere, no? Ma se si trattava della mafia politica, che è la vera mafia, quell'area grigia di cui ha parlato Monsignor Matarasso, no? Se si trattava invece di quella mafia, che era anche allora la vera mafia, perché era la mafia dei baroni, era la mafia dei proprietari terrieri, e che poi era diventata la mafia dei palazzinari, la mafia dei trafficanti, la mafia dei falsi imprenditori, la mafia dei cattivi politici, ecco, di fronte a tutta questa mafia invece era tollerante, perché questa mafia era la legge, faceva la legge, costruiva quella che si chiama legalità. E infatti, quando poi progressivamente la Chiesa ha cambiato la sua storia nei confronti del fenomeno mafioso, fino a pervenire a posizioni alte di anche non soltanto di rappresentanza profetica della base, no? Ma di dottrina, di prese di posizione dottrinale, quando la legalità è stata progressivamente trasformata in una legalità giusta il più possibile anche in Italia. Quando, in altri termini, per effetto di trasformazioni che hanno avuto per protagonisti voi, i vostri padri, che hanno avuto per protagonisti le forze organizzate della società civile, che hanno avuto per protagonista soprattutto il movimento operaio, che hanno avuto per protagonista le forze che si chiamavano progressiste della società del tempo, la società è cambiata e si è imposto un altro concetto di legalità, un altro concetto di legge, per cui anche per masse rilevanti di popolo ciò che è legale è diventato inevitabilmente antimafioso. E il culmine di tutto questo è stata la legge La Torre, il culmine di tutto questo, che nella legislazione ha introdotto il reato di mafia e che ha trasformato quindi la legislazione stessa in una, cioè ha modificato in profondità l'idea stessa di legislazione, introducendovi come elemento strutturale l'orientamento antimafioso. Cioè una legge non può essere legale se non è una legge antimafiosa, se non è animata dall'antimafia, se non è di per sé stessa contro la mafia, qualunque legge sia. Cambiata la società profondamente, la Chiesa che maternamente o paternamente, dipende dal punto di vista, scegliere questa o quell'altra quest'altra definizione, no? Paternamente o maternamente, ha recepito la trasformazione sociale ed è diventata ancora una volta forza protagonista della difesa della legalità, così come era in passato, solo che nel passato difendeva una legalità illegale, cioè una illegalità filomafiosa, perché la Chiesa ha sempre fatto questo lavoro, è sempre stata dalla parte della legalità, e cambiata la società è diventata a pieno titolo protagonista della difesa di una legalità antimafiosa. Ecco, questo è stato il cambiamento. Non so se sono riuscito a farlo capire, perché la questione è piuttosto complessa. È piuttosto complessa. E su questa questione vorrei richiamarvi per un attimo ancora, perché ci riflettiate e perché sappiate capire anche che l'atteggiamento della Chiesa in tutto questo non è che va criminalizzato, va semplicemente spiegato, e va spiegato nel bene e nel male, si direbbe, ma direi va spiegato storicamente, quindi storicamente non dà più scandalo, ma offre soltanto la possibilità di una riflessione collettiva. Vedete quanto la storia è importante per capire, non per giudicare, non per dividerci, ma semmai per